di amori, silenzi e mancette, di per diversitate priguali unitarum, cente signitate fidei congregasti, emite spiritum tuum et creabuntur. Oremus, Deus qui corda fidelium spiritus sancti illustratione docuisti, da nobis in eolem spiritu recta sapere, et Deus consolatione semper gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Nomine Patris et
Filii. Ecco, sorelle care, questa mattina abbiamo cominciato a meditare sul miracolo, il primo che Gesù compì, dando inizio appunto ai suoi prodigi, il miracolo delle nozze di Cana. E abbiamo detto anche che Gesù fece il suo primo miracolo in questo contesto di nozze, proprio perché chiama gli uomini da lui redenti a uno stato sponsale, di uno sposalizio ovviamente soprannaturale, spirituale, divino, tramite appunto l'amore della carità. San Tommaso dirà: Caritas est vis unitiva, la carità è una forza di unione. Ed è quindi l'anima umana, se ama il Dio, immediatamente sperimenta in sé una perfetta unione con Dio. Appunto abbiamo poi sottolineato come l'amore di Dio, a differenza di una semplice amicizia umana, presenta questi tratti tipicamente sponsali, eh? E cioè il tratto della intimità e dell'esclusività, familiarità con Dio. Appartenere noi tutti a Dio, senza eccezione alcuna, senza sottrarre qualcosa a Dio, e appartenere a Dio solo, senza disperderci nelle creature, senza perdere di vista quello che è l'unum necessarium, l'unica realtà necessaria. Ecco, proseguendo questo pomeriggio nella lettura e nel commento del Santo Vangelo, arriviamo al terzo versetto. L'Evangelista dice così: Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, cioè disse a Gesù suo figlio: Non hanno più vino. Ecco, mi sorprende sempre e mi commuove la concisione e la semplicità con cui la madre del Signore gli dice, con molta appunto semplicità, gli dice: Non hanno più vino. Non gli fa un lungo discorso, un discorso articolato dove dovrebbe spiegare tutte le ragioni e tutto quanto. No, dice semplicemente, attirando l'attenzione del Salvatore su questo semplice fatto, gli dice: Non hanno più vino. E Gesù capisce subito che anche la sua madre richiede appunto di fare il miracolo, il prodigio, come poi risulta appunto dalla sua risposta. Ecco, allora in questo, care sorelle, è da meditare, da pensare a quanto è importante l'intercessione di Maria presso il suo figlio per ottenere da lui un qualsiasi beneficio. Vedete, non a caso, proprio il primo prodigio, voi sapete, il primo è sempre in qualche modo emblematico, paradigmatico, no? Ecco, il primo prodigio di Gesù è operato proprio per intercessione della sua madre santissima. Si potrebbe quasi dire che in un modo straordinario, perché questo Vangelo è davvero proprio sorprendente. Vedete, Maria ha ottenuto questo miracolo accelerando i tempi. Infatti Gesù dice: Che cosa è questo tra me e te, donna? Che cosa significa questo per noi? In quale modo questo ci riguarda? Il mio tempo non è ancora venuto. Gesù dice chiaramente: No, non farò il miracolo, il mio tempo non è ancora venuto. E Maria, con pazienza straordinaria, soprattutto con fede incrollabile, dice: Fate tutto quello che egli vi dirà. E Gesù compie il miracolo, dice: Attingete l'acqua, e l'acqua che attingono diventa vino. Ecco, sorelle care, vedete, la Beata Vergine ottiene proprio quello che è quasi l'impossibile. Ecco perché giustamente si diceva di Maria che ella gode di una onnipotenza di intercessione presso Dio. E che non c'è altra via al Padre se non quella via che il Padre stesso ha tracciato, e quella via è Gesù, non ce ne sono altre. In questo contesto, sorelle care, succede molto spesso che ci siano dei mistici esagerati, che poi esagerando nello spirito cadono nella falsità. Vedete come dice appunto San Paolo: o voi insensati Galati, cominciate dallo spirito e finite nella carne. Si comincia dalla verità evangelica, la si esagera e poi si finisce all'infuori dell'ortodossia, all'infuori del dono. Ora vedete, ogni autentica vita di orazione, ogni autentica esperienza mistica, come sottolineano queste due grandi anime mistiche della Chiesa Cattolica, che sono appunto le due dottoresse della Chiesa, cioè Santa Caterina, nostra consorella, e Santa Teresa, entrambe, vedete, non solo loro, tutti i mistici cattolici veramente degni di quel nome, sottolineano che in nessun momento della vita di orazione l'anima abbandona quella via maestra, quella via unica che è Gesù, via dell'ubbidienza, via umilissima, perché la natura umana di Gesù, paragonata al Padre e allo stesso Verbo consustanziale al Padre, al Divino Spirito, paragonata alla natura divina, la natura umana è quello che è ogni natura creata, cioè un nulla. Però è un nulla, care sorelle, che il Dio ha scelto. Ed è questo che conta. Vedete, sorelle care, non la grandezza delle realtà in sé, ma la grandezza che Dio dà a ogni realtà. Ed è come la vera vita di orazione non può mai dispensarsi da questa fondamentale umiltà e ubbidienza che non vuole ottenere Dio, come dice Sant'Anselmo, quasi per rapinam, quasi usurpando la divinità. Anche questa è una via, capite? Ma è la via che ha scelto il demonio, l'apostata, sin dall'inizio, no? È la via dei nostri progenitori, è la via dei peccatori. Vedete, la via dei peccatori, cioè essere come Dio ma senza Dio. Invece essere come Dio secondo il dono di Dio, ecco che cosa avviene nelle anime buone e sante. Cosa interessante, sorelle, che mi fa molto meditare, c'è la vicinanza della santità al peccato. Vedete, entrambi, i santi e i peccatori, vogliono essere come Dio. Ciò vuol dire che amare Dio è una necessità, non si può non amare. Tutti lo amano, santi e peccatori, ma con un amore abissalmente diverso, con quella sola sfumatura. Vedete, i santi amano Dio con umiltà, i peccatori pensano di amare Dio a modo loro, cioè in modo orgoglioso. E di questo, l'umiltà e l'orgoglio, che distingue gli angeli buoni e gli angeli cattivi, che distingue i santi e i peccatori. L'amore di Dio c'è negli uni e negli altri. L'umiltà c'è negli uni e non c'è negli altri. Ed ecco perché l'amore è vero solo in chi è anche umile, in chi con ubbidienza si sottopone non a quel modo suo di amare Dio, ma a quel modo in cui Dio stesso vuole essere amato. E te, care sorelle, quanto è importante sottomettersi alla povertà, all'umiltà delle creature, se sono innalzate da Dio a strumenti della sua divina rivelazione. Così non c'è altra via verso il Padre se non Gesù. E notate bene, non c'è altra via verso Gesù se non Maria. Non c'è altra via verso Gesù se non Maria. E perché questo? Uno potrebbe dire, belle via, allora a questo punto, sapete, i protestanti ci fanno quella obiezione, no? Perché dicono, in fondo, voi cattolici moltiplicate i mediatori, no? E allora perché non ci dovrebbe essere un'altra via che conduce a Maria e un'altra via per quell'altra via, eccetera, capito? Per un semplice motivo rispondiamo noi cattolici, care sorelle, vedete? Per un semplice motivo, perché il Dio ha voluto in quel determinato modo, perché il Dio l'ha voluto. Ecco perché Gesù è l'unica via verso il Padre, ed ecco perché Maria è l'unica via verso Gesù. Se il Padre Eterno voleva perdonarci, capite, togliere di mezzo, cancellare il nostro peccato, poteva farlo anche senza l'incarnazione. Non sarebbe una redenzione così perfetta, così piena, però redenzione sempre sarebbe, perché Dio è onnipotente. Questo Dio non è legato a nessuno schema prefisso, vedete? Il Dio poteva redimere anche senza l'incarnazione, ha voluto invece che il suo figlio si incarnasse. È volontà di Dio. Similmente, il Dio avrebbe potuto benissimo far discendere dal cielo il figlio suo incarnato, come uomo maturo, uomo adulto, come vaneggiavano alcuni eretici dei primi secoli, che parlavano di Cristo come di un antropos et uranios, un uomo celeste che scende dalle stelle proprio come un uomo completo, maturo, sulla nostra terra. Invece Gesù ha voluto, come dice San Paolo, con la sua semplicità straordinaria, quella frase tutto un trattato, capite, di cristologia e di mariologia, dice San Paolo, egli è nato sotto la legge ed è nato da una donna. È tutto. Allora, perché noi diamo quel culto particolare a Maria, considerandola come la nostra via a Gesù, per Mariam ad Jesu? Per un solo motivo. Come dice San Bernardo, perché il Dio ha voluto che noi tutto avessimo per Maria. E Maria ci ha dato tutto, dandoci Gesù, no? Ci ha dato il dono perfetto dell'Eterno Padre, no? Perché il Padre, nel dono del Verbo e del suo Spirito, che è dono del Padre e del Figlio, quindi nel dono del Verbo, il Dio ci dà se stesso. Ci dà se stesso. Ed è, ci ha dato Gesù il Redentore, vero Dio e vero uomo, il dono perfetto del Padre, il Padre ce lo ha dato tramite Maria, per mezzo di Maria. Ecco allora, care sorelle, come colei che ci ha dato Gesù è anche colei che ci conduce a Gesù. È davvero ardita, ma molto giusta e profonda, quella parola che dice che la Beata Vergine est quasi forma Dei. Quasi la forma di Dio, nel senso, capite, la forma come il modello, vedete, come il modello, come per esempio quando si fa una statua, no? Ecco, vedete, si fa prima un modello di quella statua e poi si infonde dentro il metallo, il bronzo o qualcosa del genere. E così giustamente San Luigi Maria Grignot di Montfort, riprendendo questa idea di Maria forma Dei, che è antichissima questa idea, pare che è lo stesso Sant'Agostino che era il primo a cenare. Ebbene, San Luigi Maria Grignon di Montfort dice appunto che nessuno può essere plasmato, modellato dallo Spirito Santo in modo cristiforme, cioè in modo tale da crescere, come dice l'Apostolo, fino alla piena maturità dell'uomo adulto in Cristo, se non tramite quel modello che è appunto Maria. Vedete, care sorelle, che noi abbiamo l'accesso a Gesù e tramite Gesù al Padre solo se percorriamo la via semplice, umile di Maria, tramite la quale noi tutto abbiamo. Orbene, anche qui, vedete, nel primo prodigio di Gesù c'è l'intercessione di Maria, Maria onnipotente quanto alla sua materna intercessione presso di c'è l'intercessione di Maria e c'è anche la guida di Maria a Gesù. Dice appunto, tutto quello che Egli, Gesù, vi dirà, voi fatelo. Vedete, Maria ci dice sempre così. Maria è limpida, veramente, come si dice, vedete, care sorelle, nelle litanie, no? Speculum justitiae. Mi piace tanto questa invocazione, tutte sono così belle, così mistiche, no? queste anche poetiche, proprio splendide, queste espressioni delle litanie in onore della Vergine. Speculum justitiae, cioè lo specchio che rispecchia in sé per la sua limpidità, per la sua purezza, per la sua umiltà, perché lo specchio riceve la luce. Vedete, quindi purezza e umiltà, le due virtù eccelse in Maria, no? Questo specchio terzo che è Maria rispecchia perfettamente per la sua purezza e per la sua ricettività, per la sua umiltà, rispecchia perfettamente i raggi di colui che è il sol justitiae, il sole di giustizia, il Cristo. Vedete come Maria perfettamente rispecchia l'immagine del suo Dio, l'immagine di Gesù. Perciò, care sorelle, vedete, non c'è altro modo di avvicinarci a Gesù se non proprio tramite l'intercessione e tramite la guida di Maria. I protestanti ancora dicono, ma se si dà, non capite solo, è un guaio, vedete, è un guaio, perché i protestanti ormai non ci sono solo in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, in Germania, dove il Santo Padre ha fatto tanta fatica, è vero, ministero difficile, faticoso, è vero, ecco, ma proprio per questo benedetto dal Signore. Tuttavia, vedete, i protestanti non stanno solo là, è vero, vicino ai paesi nordici, no? I protestanti, ahimè, ormai si insinuano anche nella Santa Romana Chiesa talvolta, no? Con questa mentalità di dire, ma se noi onoriamo troppo Maria, non sottraiamo forse qualcosa a Gesù? San Bernardo non aveva dei dubbi, vedete, De Maria nunquam satis. Di Maria mai si dirà abbastanza la lode. Perché? Perché chi loda Maria, chi prega Maria, chi medita Maria, loda, prega e medita Gesù stesso. Perché? Perché Maria è speculum justitia, rispecchia Gesù. Ecco, care sorelle, allora, come appunto il primo miracolo di Gesù, impetrato dalla intercessione insistente e difficile della sua Madre Santissima, no? Perché Gesù di per sé non è venuto il suo momento, non è venuta la sua ora. E la Madre sua accelera i tempi, fa venire l'ora prima ancora che doveva venire. Certo, per prima intendiamoci bene, non è che Maria possa qualche cosa contro Dio, questo sicuramente no, ma può tutto, in quanto ella intercede per quello che Dio già vuole concedere, ma precisamente per la sua intercessione. Vedete, care sorelle, che senza la sua intercessione Dio non avrebbe concesso. Ecco perché non è venuta l'ora di Gesù. È venuta perché Maria ha pregato per quei sposi. Vedete, care sorelle, è così. Allora, in qualche modo subentra di nuovo il mistero della predestinazione, no? Il fatto che il Dio stabilisce, anzi prestabilisce i momenti e i tempi, fissa l'ora, come l'ha fissata il nostro Salvatore, non toglie di mezzo che ci sia un contributo umano di opere, di preghiera. Ci sono alcuni che dicono, ma se Dio prevede già tutto, se Dio ha già predeterminato tutto, è inutile che io faccia delle opere buone, inutile che io preghi, invece no, tutt'altro che inutile, vedete? Perché il Dio ha previsto le nostre opere buone, ha previsto le preghiere per ottenere quella determinata grazia. E se non bastano, come non bastano generalmente, le nostre povere preghiere personali, bisogna propiziare a nostro favore appunto l'intercessione dei santi, e in particolare di colei che di tutti i santi è la regina, cioè di Maria Santissima, la Madre Gloriosa del Signore. Ecco, allora San Tommaso nel suo commento al Vangelo di San Giovanni ci fa vedere tre aspetti che l'Evangelista mette in rilievo e che effettivamente sono molto importanti per la nostra spirituale nell'atteggiamento di Maria. Anzitutto la sua pietà e la sua misericordia. La sua pietà e la sua misericordia, il che ci fa sperare bene, sorelle care, no? Perché sapendo che Maria è piena di misericordia, noi ci facciamo coraggio, perché sappiamo che ella nutre dei sentimenti veramente materni nei nostri riguardi, conosce e comprende le nostre difficoltà e le nostre pene, e non solo, fa suoi i nostri dolori, come fece sua la prensione di quei sposi nelle nozze di Cana. Infatti spetta alla misericordia considerare i difetti, i mali, le necessità altrui come se fossero dei mali propri. Voi capite come la misericordia e la pietà nasce dall'amore, da quell'abisso unitiva della quale abbiamo parlato. Un'anima che veramente ama il prossimo diventa un tutt'uno con il prossimo, quindi considera il bene prossimo come il suo bene proprio e ne gode, ma considera anche il male del prossimo come il suo male proprio e se ne rattrista. E come uno, quando è nella tristezza, quando è afflitto da un male, cerca di toglierlo di mezzo, così il misericordioso si muove subito a togliere di mezzo il male altrui, aiutare il prossimo. Vedete come l'amore diventa immediatamente misericordia. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dice: chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Vedete, San Paolo esprime questo atteggiamento di misericordia, soprattutto in chiave apostolica, no? Se un cristiano soffre, l'apostolo soffre ancora di più. E così similmente la Beata Vergine ha avuto anzitutto sentimenti di misericordia. Poi, per quanto concerne Gesù, Maria rivela tutta la sua riverenza verso Dio, proprio per la semplicità della sua preghiera. Ed è come vi dissi già, Maria gli espone una preghiera semplicissima. Non dice a Gesù come deve esaudirla, quando deve esaudirla, in che modo deve esaudirla. Ed è, gli dice solo: non ha novino. Tutto il resto lo lascia a Gesù. Ricorre a lui con una preghiera semplicissima. Ma proprio per questo, con una preghiera estremamente pia e riverente. E che, care sorelle, noi davvero non meritiamo di essere ascoltati da Dio se non rispettiamo Dio. Bisogna rispettare Dio. È la pietà che rispetta Dio, no? Che tratta Dio per quello che è, cioè Dio. Il Signore è sovrano di tutte le cose. Quanto spesso invece succede che le preghiere impetrative sono quasi dei comandi impartiti al Signore. È davvero una presunzione notevolissima, eh? C'è della gente, povere anime, guardate, sono da trattare con molta carità, eh? Ma bisogna fasciare quelle ferite, capite? Cercare, davvero, cercare un pochino di cambiare mentalità a quelle povere anime, no? Davvero ci sono delle anime che si danno alla preghiera tanto per provare, perché provare non nuoce, potrebbe anche funzionare, eh? Allora si danno alla preghiera dicendo: ma se Dio mi esaudisce, io continuo a pregare, se non mi esaudisce, chi me lo fa fare? Ed è carese. Questa non è una preghiera pia, non è una preghiera devota, non è riverente, eh? Ma queste sono esagerazioni, ci sono talvolta delle irriverenze più sottili, no? Quando uno dice: Signore, dammi quella grazia, però sai, io la vorrei in quel determinato modo, eccetera, no? Ecco. Invece proprio Maria, con questa sua semplicissima preghiera, non ha novino, ebbene, ha detto tutto. Ed è così anche noi, dobbiamo presentare al Signore le nostre necessità, ma ben sapendo che Lui, prima ancora che gliele presentassimo, Lui le sa già, le conosce già. Non nuoce però presentargliele, vedete, perché ogni ricorso, ci sono alcune anime che esagerano dall'altra parte, e c'è delle anime angosciate che dicono: io prego sempre Dio per avere qualche grazia da Lui, eccetera. C'è dubbio, la preghiera di adorazione, preghiera suprema, però anche nell'impetrazione c'è tutta una fiducia riposta in Dio. Vedete, se noi non ci fidassimo del Signore, certamente non ricorreremmo a Lui nelle nostre necessità. Quindi è cosa buona e santa presentare a Dio le nostre necessità, come fece Maria, non ha novino. Però nel contempo farlo con la semplicità e lasciando a Dio di esaudirci come Lui stesso ritiene. Dice Sant'Agostino che appunto se Dio dovesse esaudirci come vogliamo noi, ci sarebbe un grande turbamento nel governo delle cose umane, capite? Proprio perché noi stessi, con la nostra sapienza davvero limitata, non riusciamo a capire quello che veramente ci gioca. È interessante che persino i sapienti antichi hanno scoperto questo fatto, e dice già Socrate, è vero, ci sono alcune preghiere che è davvero meglio che non siano esaudite. Ed è vero questo, care sorelle, vedete, uno chiede qualcosa e poi a distanza di qualche anno quello che ha chiesto gli appare una grande stoltezza, dice: Signore, ti ringrazio che non mi hai esaudito in quel momento. Succede molto spesso. Allora, in tutto bisogna avere una grande, incondizionata fiducia in Dio, perché il Signore quella fiducia se la mette, ed è presentargli allora le nostre preghiere con semplicità, come fece. Dice il Salmo 38, dice: Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto.
Ecco, ogni nostra necessità è già innanzi a te.
Poi il Maria sorprende anche la sua premura, la sua sollecitudine e diligenza, che appare dal fatto che non ha aspettato che il vino venisse meno, ma prevedendone la ristrettezza, subito si rivolse a Gesù. Questo è importantissimo, vedete, essere solleciti, essere attenti, premurosi, prevenire quasi le situazioni. Notate bene come in questo la virtù della prudenza guida, e non comanda, ma guida la virtù della carità. La carità è la suprema tra tutte le virtù, però è guidata dalla prudenza. Così anche la carità di Maria è stata interamente guidata dalla prudenza. Solo che la prudenza, contrariamente a quello che si pensa generalmente, la prudenza non consiste nell'essere continuamente in esitazione, nel dubbio, nel non decidersi mai. Vedete, oggi si ha l'idea del prudente come di una persona che è indecisa, una persona che mai agisce per prudenza. Invece la prudenza nel senso vero della parola significa una persona saggia che è certo lenta nel deliberare, nel consultarsi, e non agisce in modo spavaldo. Ma però quando viene il momento di agire, dopo aver riflettuto sulle proprie azioni, sul da farsi, agisce con estrema decisione. Ecco perché alla prudenza, che regola il nostro agire, che illumina il nostro agire, spetta anche l'aspetto decisivo, che è quello della sollecitudine. Vedete, la sollecitudine, o solerzia la chiamavano anche gli antichi, la solerzia, la sollecitudine, è una caratteristica propria della prudenza. Ed il prudente non è quello che subisce gli eventi, è passivo dinanzi agli eventi. Il prudente è colui che si fa un'idea, un pensiero dinanzi agli eventi prossimi, futuri, quasi anticipati. Ed è così anche Maria Santissima è stata prudente, solerte, sollecita. Non ha aspettato che il vino mancasse, ma ha subito per tempo avvertito Gesù. Ora, che cosa significa quel vino che mancava alle nozze di Cana? Naturalmente significava anzitutto il vino vero e proprio, no? Ed è inutile che vi dica com'è bella proprio questa premura della Madre Santissima del Signore in vista della gioia, no? di questo banchetto nuziale, no? Perché questi sposi veramente vivessero una giornata di gioia, come si addice a un giorno di nozze, no? Però al di là di questo motivo umano, che pure è bellissimo e commovente, vi è il significato mistico del vino. Del vino, quali significati può avere? Anzitutto, dice San Tommaso, rifacendosi alla lettura dei Santi Padri, dice: il vino è soprattutto stato usato nell'antichità come medicina, però come medicina amara e che aspra sulle piante. Voi ben lo sapete, no? Quando si adopera un disinfettante anche ai nostri giorni, dove non è più il vino che si adopera, tuttavia generalmente brucia sulla piante. Così il vino significa anzitutto l'austerità, persino l'asprezza della giustizia. Ma il vino è anche dolce al nostro palato, e così significa la sapienza che è senza amarezza. E infine il vino è inebriante, e sotto questo aspetto raffigura allegoricamente la carità, perché la carità porta l'anima a una sobria ebrietas. Una sobria ebrietas. È interessante questo, vedete, sorella, la carità come virtù teologale è una virtù sovraumana, cioè fa sì che la nostra volontà in modo incondizionato, infinito, smisurato, sia tutta di Dio. Ecco allora come la carità è una ebrietas, è una ebbrezza. Una carità che non sia inebriante non è carità. Vedete, la carità tende sempre all'eccesso, tende sempre all'infinito. Pensate a quello che ci dice Gesù sulla necessità di amare non solo chi ci fa del bene, non solo amare le persone che noi ben volentieri accettiamo, no, amare chiunque, chi ci fa del male. amare chi ci è ostile, amare i peccatori. Gesù aveva una predilezione per i peccatori, vedete? E questa è l'infinità dell'amore, più di una ebrietas, perché l'ebbrezza è un qualche cosa che sconfina, che va al di là della norma, però una sobria ebrietas, a differenza della ebbrezza comune, che non è per nulla sobria, vedete, che anzi annulla la ragione, della sobria ebrietas della carità. Certo, fa eccedere l'uomo, ecco perché si dice ebrietas, ma nel contempo lo fa eccedere in modo sobrio, in modo sobrio. Perché, vedete, è quasi nella carità come se la ragionevolezza divina, la sapienza divina, facesse le veci della povera sapienza umana. Quindi c'è un eccesso, ma un eccesso misurato e moderato, da quella misura che è misura in se stessa, cioè dalla misura della bontà e della verità. Ecco allora, dice San Tommaso, le nozze di Cana, con le quali Gesù diede inizio ai suoi miracoli, le nozze di Cana significano l'avvicendarsi delle due alleanze, il cambiamento dall'alleanza antica all'alleanza nuova. Nell'alleanza antica il vino era una promessa, il vino mancava ancora. Venne il vino della giustizia, della sapienza e della carità, viene appunto con la nuova legge, la legge della grazia del Signore. Infatti la giustizia antica è imperfetta, dice Gesù, se la vostra giustizia non sarà più abbondante di quella dei scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi giustizia imperfetta. Una sapienza che è tutta figurale, non è ancora la realtà, è l'ombra, è un adombrare la realtà. San Paolo, prima ai Corinzi, capitolo 10, tutte queste cose accaddero a loro come un esempio, ed è come un esempio delle cose future, sapienza figurale. Infine, la carità mancava agli antichi, che hanno ricevuto soltanto lo spirito della schiavitù nel timore, mentre il Cristo mutò l'acqua del timore nel vino della carità. Non dico che tutti gli antichi hanno ricevuto solo la schiavitù nel timore, questo certamente no, ma l'antica alleanza è una alleanza di timore. La nuova alleanza è una alleanza di carità, di un cuore nuovo, rinnovato, nell'amore. Vedete, sorelle, certo, gli uomini dell'antica alleanza, singolarmente presi, potevano benissimo avere la carità, Molto spesso si fa questo errore, no? O si esalta l'antica alleanza mettendola quasi alla pari dell'alleanza nuova, altre volte invece si svaluta del tutto, come se gli antichi non potessero accedere alla santità. Invece i profeti, i sovrani dell'antichità, i patriarchi erano certamente santi, però in quanto santi appartenevano già alla nuova alleanza, dove già c'era il vino della perfetta giustizia, della sapienza che viene dall'alto, della realtà di Cristo e della perfetta carità, non più uno spirito di schiavitù e di vita. Bene, ecco allora il significato mistico del vino. E Gesù rispose alla Madre Sua Santissima, che gli chiede implicitamente il miracolo. Gesù rispose: che ho a fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Da questo, dice San Tommaso, sette ereticari hanno preso occasione di errare, cioè di deviare dalla retta. Anzitutto i manichei, in particolare lo gnostico Valentino, che sostengono che Gesù non avrebbe per nulla ricevuto un corpo terreno dalla Vergine. E loro appunto sostenevano quella tesi che vi dicevo, è vero, dell'antropos epuranios, di un uomo celeste, non l'uomo della Vergine. Negavano cioè la realtà della corporeità di Gesù, negavano la fisicità del suo corpo. Quindi dicevano: Gesù non ha ricevuto nulla da Maria. Ecco perché, diceva questo gnostico Valentino, Gesù avrebbe detto appunto a Maria: che ho a fare con te, o donna, che ho a fare con te? Come per dire: da te nulla ho ricevuto. Ma questa è una eresia spaventosa, capite? È smentita dallo stesso testo evangelico. Infatti, dice appunto l'Evangelista San Giovanni, che vi era la madre di Gesù. E se allora Maria è chiamata dall'Evangelista madre, indubbiamente è lei che ha dato a Gesù la sua vita umana, la sua natura umana. Lo Spirito Santo ha tratto la natura umana di Gesù dal grembo virginale di Maria. Quindi Maria ha dato a Gesù la sua umanità. Invece gli ebioniti fanno leva sulla parola donna. Che cosa ho a fare con te, o donna? Ed fanno leva sulla parola donna per negare, come ahimè succede anche ai nostri, nei nostri tristi tempi, per negare la verginità di Maria. Per dire appunto, Maria, se è chiamata da Gesù donna, non poteva essere allora vergine. Invece osserva giustamente San Tommaso che anche Adamo ha chiamato Eva vergine, perché come vergine Eva è stata creata da Dio e è stata condotta a Adamo, no? Adamo ha chiamato Eva, la prima vergine, l'ha chiamato pure donna. Ed è quindi anche questo argomento non regge. Invece bisognerebbe vedere nella denominazione donna, nella quale alcuni appunto pensano che si tratti di una espressione poco riverente, di una espressione, come dire, che non tiene del tutto conto della grandezza della Vergine Santissima, bisogna invece vedere proprio in quella espressione la più grande e più bella esaltazione della Madre Santissima del Signore. Quando Gesù dice donna, chiamando così la sua madre, ebbene intende dire nuova Eva, nuova Eva, è nuova Eva. Cioè non è una tra tante donne, ma è la donna per eccellenza. Maria è la donna per eccellenza. In lei veramente mutano le sorti di Eva. Tramite Eva venne la maledizione. Quella maledizione, quella morte, morale prima e fisica poi, quella morte è cancellata in Maria. È interessante come Sant'Agostino giustamente sottolinea che in fondo Eva non meriterebbe di essere chiamata madre dei viventi, ma piuttosto madre dei morienti. Effettivamente è così. Noi veniamo in questo mondo nascendo peccatori. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Vedete, proprio io sono stato non solo nato come peccatore, ma concepito nel peccato. Solo Maria è stata preservata dal peccato delle origini e dal contagio della colpa originale. Noi nasciamo peccatori, anzi siamo concepiti come peccatori. Quindi Eva, la vita che ci viene da Eva, è una vita di morte, una vita segnata dalla morte. Ecco allora perché quell'altra Eva, la donna per eccellenza, è la madre dei viventi, doveva restituire all'uomo ciò che gli è stato tolto dalla prima Eva, cioè doveva ridargli la vita, doveva veramente adempiere quella promessa che il Dio diede alla prima Eva e che nella prima Eva non si è adempiuta, cioè di dare vita. Solo in Maria abbiamo una vita che non è più segnata dalla morte, abbiamo cioè la vita in Cristo, come dice San Paolo, che Cristo Gesù per lui è la sua vita, non sono più io che vivo, ma in Cristo che vivo. Ed è come Maria è realmente nostra madre, è madre di Gesù anzitutto, ma è madre nostra, e in questo senso la madre dei viventi, madre di tutta la Chiesa. Infine i priscillianisti, un'altra setta, prendevano l'occasione dell'errore da quella affermazione di Gesù che dice non è ancora giunta la mia ora, come se Gesù dipendesse da una specie di fatalità, dagli astri, è vero, anche al giorno di oggi, sorelle, è una piaga vera e propria vedere quanta gente che pure frequenta la Chiesa, però crede nel contempo agli influssi astrali, È un combattimento duro quello contro ogni sorta di superstizione. D'altra parte non può essere diverso, perché ogni epoca di incredulità è anche un'epoca di crescente superstizione. Costoro, coloro che pensano che Gesù era sottomesso agli astri, alla fatalità, non sanno chi era Gesù, il creatore e il signore dell'universo. Quindi a Gesù gli astri sono sottomessi, non lui agli astri, né lui alla fatalità, ma ogni corso degli eventi nel mondo è prestabilito da lui, è predeterminato da lui. Gesù dunque non soggiace a nessuna fatalità. Tant'è vero che anche noi stessi non dovremmo, come cristiani, come liberi, cioè dotati della libertà di figli, non dovremmo mai considerarci ancora assoggettati ai tempi, alla fatalità, agli astri addirittura. San Tommaso dice, beh, può anche darsi, mi piace tanto, dice, può anche darsi che la parte esterna, corporea dell'uomo dipenda dagli astri, ma non certo la parte razionale. Quindi bisogna rinnegare la spiritualità e la razionalità dell'uomo per credere che l'uomo sia sottomesso agli astri. Che cosa voleva dire invece questa parola di Gesù? Non è ancora giunta la mia ora. Non che egli fosse sottomesso a una qualche fatalità, ma non è giunta ancora l'ora predeterminata, prevista dal Padre suo, come l'ora della sua passione. Vedi come tutta la vita di Gesù è una ora perfetta, quello che i greci chiamano kairos. Kairos, tanto bella questa espressione che è quasi intraducibile, no? Perché noi diciamo tempo. Tempo, questo in greco si dice chronos, no? Mentre quando i greci dicono kairos intendono dire il tempo è un momento di grazia. E così tutta la vita di Gesù è una ora, cioè un kairos perfetto, è un attimo, vedete? È una durata perfetta, quel tempo è il tempo della pienezza, è il tempo privilegiato, è il tempo di riconciliazione. Ecco allora che cosa significa la venuta dell'ora. Vedete, nella vita di Gesù, il servo perfettamente ubbidiente di Dio, nella vita di Gesù tutto è prestabilito da Dio. L'ora della sua passione, ma anche l'ora del suo primo miracolo. La domanda dunque del Salvatore, che cosa ho da fare con te o donna, viene interpretata da Sant'Agostino alla luce delle due nature di Cristo. Interessante questa interpretazione agostiniana che rivela proprio questa dualità divino umana di Gesù, no? Dice Sant'Agostino, fare i miracoli, i prodigi, conviene a Gesù secondo la natura divina che egli ricevette dal Padre. Invece soffrire, patire, morire per noi, gli conviene secondo la natura umana che egli ha ricevuto dalla madre. Ecco perché dice Sant'Agostino, in quel momento del suo primo prodigio, Gesù sembra non riconoscere sua madre, non perché non la riconosca come madre sua, ma proprio perché Gesù vuol dire il potere di fare dei miracoli. E l'ora in cui io devo compiere il mio miracolo, anzi il primo miracolo, è un'ora ed è un potere che non dipendono da nessuno se non dal Padre mio che è nei cieli. E che quindi Gesù nel suo fare miracoli rivela la sua natura divina. Indubbiamente, vedete, mentre gli altri santi fanno i miracoli solo intercedendo presso Dio, cioè invocando Dio, Gesù fa i miracoli, certo invocando pure il Padre suo, ma li fa anche per autorità propria, essendo lui il Verbo consustanziale, no? Bene. Allora, il potere di fare miracoli deriva dal Padre. Invece, nell'ora della passione, perché quel corpo che Gesù ha assunto per la nostra salvezza riviene dalla Vergine, ricordatevi la lettera agli Ebrei, no? Dove dice appunto San Paolo, e per lui, no? Dice appunto nella lettera agli Ebrei che il Salvatore venendo nel mondo dice tu non mi hai chiesto sacrificio né olocausto, ma un corpo mi hai preparato. Vedete quel corpo preparato al Verbo, nel grembo vercinale di Maria, dallo Spirito Santo, quel corpo è il corpo destinato a essere la vittima pasquale, a essere appunto la vittima dell'espiazione. Ecco allora perché Gesù avrebbe chiamato sua madre dall'alto della croce, dice Sant'Agostino, una interessante interpretazione, no? Quindi qui Gesù sembra quasi non voler riconoscere sua madre perché dice non da te ma bensì dal Padre mio viene il potere di fare i miracoli. Nel momento però della croce Gesù dirà al suo discepolo prediletto ecco la tua madre, riconoscendo Maria pienamente come madre sua nell'ora dell'agonia, nell'ora della morte, della passione redentrice. San Giovanni Crisostomo invece dà la interpretazione più comune, no? Dicendo appunto che la Vergine Santa piena di zelo per l'onore di suo figlio, voleva che il Cristo facesse i miracoli prima del tempo prestabilito. Il Signore invece ha atteso ancora un po', ed è la premura di Maria. Gesù pure a seconda la richiesta di Maria, però non subito. Gesù attese che fosse avvertito dagli sposi il difetto del vino, affinché il miracolo fosse più opportuno e più evidente e spronasse l'uomo maggiormente alla riconoscenza. Anche questo rientra nella logica di Dio. Vede, era bella la premura di Maria che ha anticipato gli eventi, ma è molto, molto fondata l'attesa di Gesù, ed anche per un motivo proprio apologetico. Ed è, care sorelle, come siamo fatti noi altri, non siamo facili a credere, vero? Allora Gesù, per convincere gli sposi che veramente quel vino viene da Dio, non da accorgimenti umani, attende un attimo perché si rendano conto veramente di aver bisogno dell'aiuto di Dio. Così, care sorelle, la pedagogia divina talvolta procede così anche con noi, e noi ci lamentiamo e non siamo contenti, perché diciamo: Signore, esaudiscimi, dammi quella grazia, aiutami in quella determinata circostanza. E il Signore sembra essere lontano, sembra essere in silenzio, sembra non fare nulla a nostro favore mentre noi lo imploriamo. Perché fa così il Signore? Perché ci conosce troppo bene, Cioè, se egli subito ci accontentasse, noi ce lo dimenticheremo nel momento immediatamente seguente, E quindi vedete, in qualche modo, l'esperienza anche del dolore, della sofferenza, della mancanza di qualcosa di cui abbiamo bisogno, poi aumenta nell'uomo anche il ricordo del beneficio divino e della riconoscenza che deve avere verso il suo creatore e salvatore. Bene, ultima riflessione ancora è quella che riguarda il mutamento dell'acqua in vino. Gesù non ha creato del vino, perché poteva fare anche così, il miracolo, cioè poteva creare del vino nuovo. Invece Gesù si serve di quelle 6 giare che erano lì pronte, preparate, no? Di quelle 6 giare, ciascuna riempita di 2 o 3 misure di acqua.
L'impronta della sua sostanza, ed è l'irradiazione della gloria del Padre, è l'impronta della sua sostanza, irradiazione, luce, la luce, della tua luce, o Signore, vediamo la luce, vede, è la luce, che è Cristo, luce della luce, nella quale noi contempliamo la luce di Dio Padre, irradiazione della paterna gloria, è impronta della sua sostanza. Vede che si tratta di una luce non comune, non quella certo che illumina gli occhi vero sensibili, gli occhi carnali, gli occhi esterni, per così dire, del nostro corpo. No, si tratta di una luce che inonda gli occhi della nostra mente, della nostra anima, di una luce infelicibile, di quella luce che è appunto l'essere. Ecco perché la lettera agli Ebrei dice anche che egli è l'impronta della divina sostanza. Sostanza vuol dire appunto ciò che è per se stesso, ciò che esiste in sé, ciò che è assoluto, indipendente nell'essere. Ora, Dio è sovrasostanziale, come dicono i padri della Chiesa. Vede, non solo Dio è sostanza, tante cose sono sostanze, no? Dio addirittura è sovrasostanziale, perché è sostanza infinita, sostanza infinita. E il verbo suo è una impronta della sua sostanza. C'è una traccia, un vestito. Bene, ora Gesù nel Vangelo, soprattutto di San Giovanni, che noi stiamo commentando e meditando, Gesù intende rivelare il Padre, lui che solo conosce il Padre, perché da sempre è presso il Padre, lui solo ce lo può rivelare, e di fatto questa è la sua ansia, il suo desiderio, vedete, rivelarci il Padre. E questo Gesù lo fa in duplice modo: anzitutto dando la grazia invisibile alle acque, con la donazione della grazia. Questa è la teofania per eccellenza della Trinità Santissima, no? Rendersi inabitante nelle anime dei giusti, far sì che l'uomo, povera creatura,
creatura peccatrice, creatura che si è allontanata da Dio, che ha prevaricato contro Dio, che l'uomo non solo sia sollevato da questa sua miseria, da questa sua terra di esilio, ma che l'uomo, quel povero vermiciattolo, è però creato poco meno degli angeli all'inizio della creazione, vede che l'uomo recuperi la sua dignità e al di là della sua dignità originaria acquisti la dignità di essere teoforos, di essere portatore di Dio, in abitazione della Trinità dell'anima dei giusti. Ogni giusto, ogni uomo rivestito di grazia è un tempio dello Spirito Santo. Spirito Santo che poi è appunto la persona inabitante per eccellenza, proprio perché lo Spirito Santo, lo sapete, essendo amore del Padre e del Figlio, essendo amore è il dono del Padre e del Figlio alle anime. Però voi sapete bene, dove c'è una delle persone della Trinità Santissima, ci sono anche le altre due persone, sicché con il dono dello Spirito Santo, pensate a San Paolo, lettera ai Romani, è vero, dove dice appunto che la carità si è diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto in dono. Quindi carità e Spirito Santo sono strettamente legati l'uno all'altro. La carità ci è data come un dono creato nel quale si cela, è nascosto, ma è realmente dato, comunicato il divino, increato Spirito, creatore, Signore e datore di Dio. Ecco. Ora, il dono dello Spirito ovviamente comporta il dono delle altre due persone divine. Quindi l'anima umana diventa, tramite la grazia e la carità, l'anima umana diventa portatrice di Dio, tempio della Trinità Santissima. Ecco solo la quale grande dignità in Dio ci ha chiamato. La meraviglia della sua grazia, grazia che non è nient'altro che essere realmente partecipi della divina natura. E la divina natura è una e trina nella sua essenza. Ed il mistero della Deità, nascosto dai secoli eterni in Dio, nella sua essenza, essenza intangibile per l'intelletto umano, cioè intangibilissima in sé, ma assolutamente nascosta all'intelletto umano, perché in Dio, come dice ancora la scrittura, abita in una inaccessibile luce, ecco, quel mistero di Dio è anzitutto il mistero della sua vita trinità. Nessuna mente umana, sorelle carissime, sarebbe stata mai in grado di esplorare la grandezza di questo mistero. Solo lontane, oscure intuizioni ci sono state, ma per nulla adeguate alla grandezza di questo mistero. Dio Trinità, Dio che si rivela a noi in Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi, nel Figlio suo, notate bene la grandezza del rivelatore, corrispondente alla grandezza della rivelazione, vedete? Bisognava giungere al tempo della pienezza, in quel pleroma, in quella pienezza che è il Cristo unigenito Figlio di Dio, perché avessimo la piena rivelazione, la rivelazione del segreto di Dio e la sua vita divina. Ora vedete, la grazia è comunicazione di ciò che è proprio a Dio, non più di una qualche similitudine di Dio. Dio quando dall'essere alle creature, non da se stesso alle creature, da un qualcosa di simile a sé alle creature. Vede, ogni creatura partecipa un qualcosa di simile alla bellezza di Dio, ma lontanamente simile, molto lontanamente simile. Invece quando il Dio si comunica nell'opera della giustificazione, della santificazione, della redenzione, quando il Dio si comunica alle anime, egli effettivamente, una cosa spaventosa solo a pensarci, dà all'anima se stesso, ma dà all'anima se stesso nel mistero essenziale della sua Deità, che è il mistero della Trinità. Ecco dunque, questo è l'effetto principale, la teofania vera e propria che avviene, che Gesù annuncia con estrema chiarezza appunto nel Vangelo di San Giovanni. Pensate a questi stupendi discorsi di Gesù quando dice: se uno mi ama, sarà amato dal Padre mio, e noi verremo da lui, abiteremo in lui, ci manifesteremo a lui. Vedete che cosa avviene? È l'inabitazione di Dio nelle anime che lo ama. Chi ama Dio vuol dire che per primo Dio lo ha amato, cioè prima ancora che lui amasse, che l'anima potesse amare Dio, è già stata amata dal Signore affinché potesse amare. È un'amicizia quella dell'anima con Dio in cui Dio prende sempre l'iniziativa. Vedete, la nostra risposta non sarebbe possibile, non sarebbe pensabile se il Dio non ci avesse amati per primo. Ecco, quindi il Signore ama e si fa amare da noi con un amore soprannaturale. E in questo modo avviene appunto una in abitazione reale, seppure misteriosissima, della Trinità Santissima delle anime dei giusti. E Gesù insiste molto nei suoi discorsi, soprattutto appunto di San Giovanni, su questo fatto dello stare in Dio e di Dio che sta in noi. E che tramite la carità chi ama sta in Dio, Dio sta in lui. Il Padre e il Figlio verranno da lui, notate, Padre e Figlio nel nesso dello Spirito Santo, verranno a lui, abiteranno in lui, si riveleranno a lui. Ecco, care sorelle, questo è l'effetto, diciamo così, ultimo di salvezza che Gesù opera in noi, che Gesù come mediatore tra il Padre e gli uomini opera sull'umanità. C'è l'effetto della grazia, che come voi ben sapete gli antichi chiamavano semen glorie. Grazia, semen, glorie. Nella grazia santificante si cela non solo la promessa, ma la realtà virtuale, della realtà della futura gloria del cielo. Cosa stupenda la grazia. Se non che la grazia, che è veramente l'effetto ultimo, cioè più perfetto al quale ci conduce la redenzione e che più perfettamente manifesta la stupenda bontà di Dio, l'amore di Dio nei nostri riguardi, la grazia tuttavia rimane qualche cosa di invisibile nell'anima nostra, qualcosa che noi fortunatamente sperimentiamo, è una cosa bellissima, anche se lo sperimentiamo oscuramente, non c'è mai una evidenza in questo. Però avvertiamo, e sono soprattutto i doni dello Spirito Santo che ce lo fanno capire, capiamo che il Dio ci è vicino, che il Dio è in noi, che valutiamo le cose non più alla luce del nostro povero intelletto umano, ma alla luce di Dio, giudichiamo secondo Dio, pensiamo secondo Dio. Pensate a quello che dice Gesù a San Pietro, no? Quando San Pietro lo ha scandalizzato dicendo: Signore, questo non ti accadrà mai. Gesù lo sgrida fortemente e dice appunto: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Avere in noi l'inabitazione di Dio significa pensare non più secondo gli uomini, secondo la nostra umanità, ma pensare secondo Dio. Per pensare secondo Dio, San Tommaso lo chiama judicium connaturalità, un giudizio di connaturalità. Vedete, se Dio, che ci riveste con la sua santa grazia, diventa per noi una seconda natura, ebbene noi tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che siamo, lo modelliamo, lo impostiamo secondo Dio. Ecco, care sorelle, che grande cosa. Solo che sono vicende talmente personali, vedete, che risultano del tutto imperscrutabili. E quel manna absconditum, quel manna nascosto che il Signore concede a ogni anima nella sua particolarità, nella sua irrepetibile concretezza. E allora c'è però un'altra possibilità di contemplare appunto la grazia e la bontà del Signore, che è appunto quella dei visibili miracoli del Signore, i prodigi del Signore. E che bisogna sempre affrontare così la lettura del Santo Vangelo, e adesso cercheremo di adoperare proprio questo metodo, per la verità non più del tutto consueto al giorno di oggi, io non posso capire, no? Comunque già al giorno di oggi questa stessa in parte anche giusta, intendiamoci, c'è questa insistenza di leggere la scrittura in modo scientifico, ben a posto, certo, solo che è il primo passo, capite, care sorelle, la critica letteraria, no? La critica esegetica, cosa importantissima, altrimenti è vero ci si abbandonerebbe a delle fantasie troppo arbitrarie, no? Quindi è necessario interpretare la scrittura proprio alla luce dei testi, l'interpretazione detta anche letterale, pro ut litera son, e questo a noi tomisti dovrebbe essere cosa molto gradita a causa del nostro, diciamo così, tendenziale realismo. No, noi siamo piuttosto portati al realismo, cioè a dire bisogna anzitutto vedere le cose come sono in se stesso. Quindi senso letterale, certamente non da disdegnare, però la scrittura c'era tanti altri sensi. Vedete, i santi padri dicevano appunto che pure conoscevano il senso letterale, anche se non avevano gli strumenti odierni di filologia e di analisi critica, no? Tuttavia i padri sapevano che c'era appunto nella scrittura il cosiddetto senso letterale. Però sapevano anche, questo a me al giorno di oggi noi non lo sappiamo più, capite? Perché abbiamo raffinato troppo il lato scientifico e troppo poco quello spirituale, cioè i santi padri sapevano anche che ogni lettera della scrittura, cioè ogni lettura appunto che si attiene, diciamo così, al senso ovvio, immediato delle parole, ebbene ogni lettura così nasconde in sé significati mistici e spirituali recolti. E questo mi pare che sia estremamente importante soprattutto per i miracoli di Gesù. Vedete, i prodigi, i miracoli che il Salvatore ha compiuto, li ha compiuti per diversi motivi. Anzitutto per un motivo apologetico. Ed il primo è il motivo apologetico. Cioè perché tutti sapessero che egli è l'inviato del Padre. Quindi già in questo Gesù manifesta il disegno del Padre. È lui il profeta per eccellenza, cioè il profeta escatologico della fine dei tempi, come diceva Mosè dopo di me, sorgerà un profeta in mezzo al popolo, no? Non uno tra tanti profeti, ma il profeta per eccellenza. Ecco, Gesù è accreditato come il profeta della pienezza dei tempi dai prodigi e miracoli che egli compie. E Gesù proprio nel Vangelo di San Giovanni dice: se non credete per causa mia, a causa delle mie parole che io vi sto dicendo, ebbene, credete a me almeno a causa delle opere che sto compiendo. E quindi, in qualche modo, i prodigi, i miracoli del Signore sono dei motivi per avvicinare le anime alla fede. E questo è il senso, direi, più ovvio, no? Cioè Gesù fa sempre i suoi miracoli non per accontentare la curiosità morbosa degli astanti, non semplicemente per fare il miracolo, ma lo fa sempre per aiutare la fede. Ecco perché, nella sua patria non può, come dice la scrittura, compiere dei miracoli, Non è che non potesse, non può moralmente parlando, non vuole, cioè, perché trova i cittadini di Nazareth increduli, chiusi, E lì il miracolo non avrebbe sortito nessun effetto spirituale, sarebbe solo l'appagamento dell'orgoglio, per così dire, campanilistico che già allora c'era, no? Vedete? Dell'orgoglio campanilistico dei concittadini di Gesù. Allora non fai il miracolo. Vedete perché? Proprio perché egli fa i suoi prodigi, che sono opere sue assieme al Padre, Perché tutto ciò che fa il Figlio gli è stato dato dal Padre, ebbene, Gesù compie queste opere sue, che sono anche le opere del Padre, solo per aiutare la nostra fede, non per altri. E quindi per salvarci, perché è nella fede che noi siamo salvati. Ecco, sorelle, allora questo è il più ovvio significato dei miracoli, ma ce n'è un altro, è la stessa struttura, per così dire, del miracolo. Gesù che guarisce il paralitico, Gesù che illumina il cielo, Gesù che risuscita l'altro, Gesù che cambia, come vedremo oggi, ne vero in queste prime due meditazioni, Gesù che cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. E che tutto questo ha un significato proprio strutturale, oserei dire, cioè lo svolgersi del miracolo, le sue tappe essenziali, sono misticamente, spiritualmente significative, cioè hanno un valore al di là della lettera, al di là dell'evento storico, hanno un valore riguardante il dogma, riguardante la fede, riguardante le verità che concernono appunto Dio. Ecco, sorprendere. Ed è sotto questo aspetto spirituale, soprattutto, che noi cercheremo appunto di analizzare, di esaminare, di approfondire, di meditare i miracoli di Gesù. Il primo, allora, è quello delle nozze di Cana. Giovanni, secondo capitolo, versetti 1 a 11. Tre giorni dopo, dice semplicemente l'Evangelista San Giovanni senza specificare altro, tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Ed è molto laconico, come si può dire, molto semplice la sua espressione. Tre giorni dopo c'è uno sposalizio, non si sa chi erano gli sposi, eccetera, ma non ha nemmeno un granché di importanza, vedete? Ecco, c'era uno sposalizio a Cana di Galilea, viene specificato il nome del villaggio, del luogo, che poi, come vedremo, ha anche un senso mistico, perché le parole significano qualcosa, a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. È molto probabile che Maria Santissima era in buona amicizia con quella famiglia, degli sposi, no? San Giovanni non ce lo dice, ma tra le righe lo possiamo capire, no? Ecco, quindi tre giorni dopo c'è lo sposalizio a Cana e c'era anche la madre di Gesù. Non c'è bisogno di aggiungere altro, vedete la presenza di Maria in mezzo a questi giovani sposi. Ora, queste nozze di Cana hanno luogo tre giorni dopo la vocazione dei discepoli. Gesù chiama appunto i discepoli e tre giorni dopo va con loro a Cana, è vero, su invito della sua madre santissima, perché è probabile che era appunto invitato in quanto figlio di Maria, no? Prima San Giovanni dice vi era la madre di Gesù, punto, e poi dice è venuto anche Gesù con i suoi discepoli, no? Quindi vuol dire che è stato invitato a causa di Maria, anche questo ha un significato estremamente importante dal punto di vista spirituale. Bene, allora, 3 giorni dopo aver chiamato i suoi discepoli, Gesù va a Cana di Galilea. Infatti Gesù è stato indicato da Giovanni il Battista come il Salvatore, l'Agnello di Dio, ed ora egli stesso vuole dare ai suoi discepoli una prova convincente della sua missione. Ed è, ritorno a quello che abbiamo detto e che sottolineo molto, cioè Gesù vuole con i suoi miracoli, è il primo, dice San Giovanni, è il primo in assoluto, così Gesù diede inizio ai suoi miracoli, vede? Il primo miracolo in assoluto è quello delle nozze di Cana, il mutamento dell'acqua in vino. E Gesù lo fece anzitutto dopo la chiamata, come vedete, 3 giorni dopo aver chiamato i suoi discepoli, per dare a loro l'evidenza della credibilità della fede. L'evidenza della credibilità della fede. Notate, sorelle, questo è un punto, non posso dilungarmi, perché, ma è molto molto importante. Anche questa è bontà. E che Dio ci dà una fede che è sovrarazionale, è sovrarazionale, cioè contiene dei misteri al di sopra della nostra ragione, ma che nel contempo è ragionevolmente credibile, ed è ragionevolmente credibile. Non è che Gesù, per così dire, ci obbliga a fare violenza al nostro intelletto, a annientare o addirittura a offendere il nostro intelletto, no? Ed anche questo è un tratto della sua bontà. Egli ci propone una fede della quale bisogna effettivamente fidarci di lui. Sulla tua parola, Signore, è tanto bello anche questo che pure scontriamo qui nel Vangelo di Giovanni, no? Sulla tua parola getteremo le reti. Gli apostoli allora sono divenuti già più mansueti e docili, e si vede che i prodigi e gli insegnamenti del Signore li hanno già ben ammaestrati, no? Ecco, allora Gesù appare a loro e dice, dopo tutta una notte, è vero che gli apostoli non hanno preso proprio nulla, dice: gettate ancora le reti. E gli apostoli che probabilmente prima di questa pedagogia avrebbero detto: Signore, guarda che ce ne intendiamo noi altri, che siamo pescatori, no? Ecco, ebbene, questa volta non dicono più, è vero, siamo noi altri che ne sappiamo qualcosa, ma dicono: sulla tua parola gettiamole. Ed è il momento fiduciale della fede. Quindi appoggiarci non sulla testimonianza nostra, ma sulla testimonianza del Figlio di Dio, dei profeti che erano suoi precursori, ma soprattutto del Figlio di Dio. Ora vedete, Gesù, per dirci però tutte quelle cose che riguardano il Padre, anzitutto si manifesta come il profeta accreditato dal Padre, cioè dice: a me potete credere perché io veramente sono mandato dal Padre. Ma si premura di darci quella evidenza, vedete? Non dice solo credetemi, dice credetemi perché io veramente compio quelle opere che mi accreditano come persona credibile rispetto a quello che dico. Vedete come Gesù viene incontro al nostro intelletto. E quello che si dice, i padri orientali parlano appunto della accondiscendenza di Dio, no? La catabasi di Dio, no? L'elemento catabatico, cioè il accondiscendere di Dio verso l'uomo. Bene, l'evidenza dunque della fede, il prodigio delle nozze di Cana ha aperto gli occhi ai discepoli, quali hanno potuto constatare che il Cristo agisce, il Padre suo agisce. Un prodigio come quello delle nozze di Cana, cioè cambiare l'acqua in vino, nessun uomo con forza umana, nemmeno nessuna creatura angelica con forze puramente naturali potrebbe compiere un prodigio così, cioè cambiare la sostanza, avere qualcosa di simile a quanto avviene appunto nell'Eucaristia, capite, il cambiamento da sostanza a sostanza. Cambiamento che tocca l'essere delle cose. Solo Dio che è creatore, largitore dell'essere, solo Dio che è, io sono colui che è, solo Dio può compiere un prodigio così. Gli apostoli hanno contemplato in Gesù la maestà e la gloria del Padre. Bene, è interessante che nella Santa Chiesa c'è la consuetudine, come voi sapete, anche se oggi non viene molto messo in rilievo, però tuttora rimane la tradizione liturgica, della festa dell'Epifania. E che non a caso l'Epifania celebra 3 apparizioni di Gesù, no? C'è anzitutto l'adorazione dei re magi, che avvenne alla nascita del Salvatore, no? I re magi che vengono dall'Oriente per portare i mistici doni al re Messia, al re Salvatore, no? Poi si celebra anche il battesimo del Signore, perché il Dio ha manifestato
il suo compiacimento del suo figlio, visibilmente con la missione visibile dello Spirito Santo e con la voce del Padre che si è udita, no? Che si è udita proprio sensibilmente. E poi la Chiesa, dopo questi due primi aspetti, davvero della Epifania, cioè della manifestazione di Gesù al mondo, celebra anche, commemora il giorno di Epifania, anche il miracolo delle nozze di Cana. Il miracolo delle nozze di Cana, proprio per questo, perché è un prodigio epifanico per eccellenza, cioè manifestatore di chi è Gesù, figlio unigenito di Dio. Le nozze, care sorelle, hanno un significato profondamente spirituale e mistico, al di là appunto della lettera di questo racconto. Un significato mistico, e significano lo stato sponsale dell'anima con Dio, lo stato sponsale dell'anima con Dio. Ed è a questo che in fondo noi siamo chiamati, cioè a essere santificati dall'opera mediatrice di Cristo. Questa santificazione che ci riveste della grazia, che ci riveste di Dio, ci riveste di Dio amore. Pensate a quello che dice ancora San Giovanni, in modo lapidario, in modo estremamente sintetico, essenziale, semplicemente Dio è amore. E quindi avere Dio significa essere rivestiti dell'amore increato del Padre e del Figlio, essere rivestiti dello Spirito Santo. Questo è lo scopo ultimo a cui appunto Dio vuole guidarci, all'amore. Ora, questo amore che rimane, e San Paolo lo mette bene in rilievo, vedete che rimane una realtà eterna, una realtà imperitura, che rimane in questa terra, ma che rimarrà anche nella patria dei cieli, mentre la fede diventerà visione, la speranza diventerà sicuro possesso di Dio e non più speranza che teme ancora di non conseguire il bene che si propone, no? Ecco, e che la carità invece non viene mai meno. La carità è, per così dire, il ponte tra la terra e il cielo, congiunge la terra e il cielo. Ecco dunque, care sorelle, come Dio ci vuole condurre a questo, alla carità, all'amore che non viene mai meno, è l'unica vera gioia, quella di amare Dio. Ora, questo amore di Dio assume delle caratteristiche sponsali. Ecco perché Gesù compie il suo primo miracolo della prima transustanziazione dell'acqua in vino, cioè della divinizzazione, vediamo il simbolo, capite, dell'acqua transustanziata, cioè cambiata in vino, no? È ovviamente un miracolo che prelude alla transustanziazione del vino nel sangue. Vedete, acqua in vino nel sangue. E in questa chiave eucaristica è un miracolo che significa l'amore divinizzante di Dio per l'umanità. Cioè il Dio vuole trasformare in sé l'uomo. Pensate a quello che dice Gesù a Sant'Agostino, no? Gli dice, tu cibati di me, mangia. Però non pensare che mangiando me tu trasformerai me in te, sarà tutto il contrario, sarò io, fortunatamente, no? Ecco, sarò io a trasformare te in me. E che altro? È quello che avviene nelle nozze di Cana, cioè il mutamento dell'acqua in vino significa la nostra teosis, come dicono i padri greci, vedete? La nostra divinizzazione, il mutamento del nostro essere umano nell'essere divino, cioè il nostro essere rivestiti di Dio. Il nostro appartenere a Dio nell'amore. Questa appartenenza a Dio nell'amore, perché Dio è amore, quindi non si può essere di Lui, di Dio, se non nell'amore, è un che di analogico a quello che è l'amore sponsale. Voi lo sapete bene anche che i evangelisti sinottici molto spesso alludono al banchetto di nozze, alle nozze, alla festa di nozze, eccetera. Capite, care sorelle? Vedete? Quindi, in qualche modo, noi siamo invitati alle nozze dell'agnello. Noi siamo, le nostre anime stesse sono chiamate a uno stato sponsale con il Figlio di Dio. Perché? Perché l'amore sponsale è così ben espressivo della realtà, del rapporto tra l'anima e Dio? Ebbene, proprio perché l'amore più intimo e più esclusivo, e che qualcosa del genere si verifica anche nell'amicizia dell'anima nostra con Dio. È vero che all'amicizia tutti sono chiamati, quindi sotto quell'aspetto l'amicizia con Dio tutti sono chiamati, sotto quell'aspetto non sembrerebbe che ci sia una irrepetibile intimità, esclusività, eccetera. E però, care sorelle, pensate bene a questo, che ogni anima è amata da Dio in modo particolare, in modo irrepetibile. Ecco allora come subentra l'aspetto sponsale. Non è più una comune amicizia, è l'amicizia sponsale, proprio perché è assolutamente intima ed esclusiva. D'altra parte noi religiosi che siamo consacrati al Signore ne sappiamo qualcosa, vedete, questo istinto dello Spirito Santo che ci ha chiamati ha suggerito alla nostra anima che l'amore di Dio ha questa esigenza di esclusività. Se c'è Dio, tutto il resto perde significato, perché in Dio poi ritroviamo tutto. Pensate, è vero, alla perla preziosa che quel mercante acquista, è vero, a prezzo di tutti i suoi beni. Pensate quel tesoro nascosto nel campo, no? Che quell'uomo va, acquista il campo vendendo tutti i suoi beni, acquista quel campo, ma vi trova il tesoro. Come bella questa idea, vedete? Cioè, acquistando Dio, rinunciando a tutto, acquistando, per così dire, Dio, tutto si possiede. Ecco, sorelle, questo significa essere in uno stato sponsale con il Signore. Allora San Tommaso precisa che misticamente le nozze significano la congiunzione di Cristo e della sua Chiesa. Nella lettera agli Efesini San Paolo sottolinea: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla sua Chiesa. Ora quel matrimonio mistico, cioè tra Cristo e la Chiesa, ebbe inizio nel grembo virginale di Maria, quando Dio Padre unì al Figlio la natura umana nell'unità della persona divina per opera dello Spirito Santo che è amore. Quindi lo sposalizio, notate bene, lo sposalizio, le nozze, no? Le prime nozze che sono avvenute, le nozze dell'umanità con Dio, perché questo in fondo è lo stato sponsale al quale siamo chiamati, no? Le nozze dell'umanità con Dio avvengono nello stesso mistero. Nello stesso mistero della incarnazione del Verbo. Quando il Verbo si fece carne, vi è già la Chiesa, perché nel Verbo, nella umanità assunta dal Verbo, vi è la nostra umanità, sorelletta. È così che bisogna intendere quanto il Pontefice scrisse, è vero, nella sua prima enciclica, dicendo appunto che in Cristo il Dio in qualche modo si fece vicino ad ogni uomo. Dicono i Santi Padri che tutto ciò che è stato assunto da Gesù, cioè tutto ciò che nella sua umanità è stato assunto all'unità della persona divina, ebbene tutto questo è stato da lui santificato e redento. Vedete che noi siamo, cioè tutta l'umanità, tutto il genere umano, ogni lingua, popolo e nazione, come dice l'Apocalisse, tutti noi siamo già santificati nel momento stesso dell'incarnazione. Santificati non ancora in atto, ma virtualmente. Ecco perché dove c'è Gesù c'è la Chiesa, l'umanità di Gesù. Perché San Paolo dice appunto che la Chiesa è il corpus Christi mystico? Perché Gesù, Gesù uomo, è il capo della Chiesa. Ma un capo tale, vedete lì l'esempio con il corpo non regge del tutto, capite? Perché è un capo tale che con il capo c'è sempre anche il corpo. Il capo è inseparabile dal corpo. Quindi dove c'è l'umanità di Gesù, c'è già la Chiesa. E le prime nozze si celebrano nel grembo virginale di Maria, capite? Benedette dal Padre e dello Spirito Santo. C'è l'unione, la congiunzione ipostatica della natura umana alla natura divina nella persona della Verbo. Il Re, ecco dice San Matteo nel 22 capitolo del suo Vangelo, il Re preparò una festa di nozze per il suo figlio. E questo sposalizio fu reso noto quando la Chiesa si è congiunta con Dio tramite la sua fede. E che la radice di questo sposalizio è nell'incarnazione. Nella fede della Chiesa, quello sposalizio che è già avvenuto nell'incarnazione si manifesta al mondo. Ecclesia Lumen Gentium, luce delle genti. E si è verificata così la profezia stupenda di Osea, che parla proprio del rapporto del popolo con Dio in termini sponsanti. Osea 2,21 dice: ti farò mia sposa per sempre. E la Vulgata dice così: sponsavo te mihi in fide, ti sposerò nella fede. Nella fede, che significa ovviamente entrambe le cose, fede e fedeltà, come ovviamente risulta dal nesso sponsale, no? Tra sposa e sposo, quindi ti sposerò nella fedeltà, ma anche nella fede, nel senso che il credere in Dio, credere soprannaturalmente, significa avviarsi verso lo stato sposare con Dio che poi giunge al suo apice nella carità. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ora, vedi quali sono le tappe di questo sposalizio mistico della Chiesa e del Cristo, come ce lo annuncia appunto San Paolo nella lettera agli Efesini e come misticamente viene espresso nelle nozze di Cana. Ebbene, questo sposalizio possiamo dire che ha tre tappe. Una costitutiva, è costituito appunto nell'incarnazione del Verbo. L'altra di manifestazione al mondo, che è la fede della Chiesa, la fede che proclama, la Chiesa che proclama la sua fede nel Figlio unigenito di Dio. E poi il compimento di questo stato sponsale avviene in cielo, perché dice appunto il libro dell'Apocalisse 19:9, per versetto che noi pure recitiamo prima di fare la Santa Comunione, molto opportunamente: beati gli invitati al banchetto delle nozze della vita. Ed anche l'Apocalisse allude proprio a questo stato sponsale che perfettamente si realizzerà in cielo. L'incarnazione, la Chiesa e la sua diffusione nel mondo, la Chiesa congregata in cielo e trionfante in cielo. E in cielo c'è appunto il banchetto di nozze dell'agnello al quale tutti i buoni, tutti i giusti sono invitati. Ecco, interessante il significato mistico dei tre giorni e del nome di Cana di Galilea. I santi padri, come vi ho detto, attribuivano ogni parola con tanta attenzione e proprio con tanto zelo per la causa di Dio, no? Consapevoli che nella scrittura nessuna virgola, nemmeno un iota è privo di significato, no? Allora, i santi padri dicevano anche quei tre giorni hanno un significato mistico. E lo intravedevano nel fatto che il tempo di grazia, cioè il tempo delle nozze, giunge solo dopo il tempo della natura e della legge scritta, delle tre tappe del rapporto con Dio: i sacramenti di natura, l'umanità che non ha ancora la rivelazione se non quella agamitica, quella che Dio fece nell'opera della creazione, stato di natura. Poi lo stato già di grazia, ma dell'antica alleanza, di grazia che è ancora una promessa, non una realtà. Legge scritta, secondo giorno, e al terzo giorno, cioè nella legge di grazia, nella legge della libertà dei figli di Dio, che si verifica appunto lo sposalizio dell'anima con Dio. Poi interessante anche il nome di Cana in Galilea, no? La parola Cana in ebraico vuol dire essere zelanti. Quando per esempio si dice che Dio è geloso, allora si parla in questi termini, no? Ecco, allora, zelare, essere gelosi, significa proprio Cana in ebraico, no? Ora, Cana in Galilea poi vuol dire esattamente la terra di transizione. Voi sapete anche che c'è il profeta Isaia, questa bellissima profezia, è vero che la terra al di là del mare, la terra del Giordano, la Galilea delle genti, vede quella luce grande che è spuntata su di essa, eccetera, no? Quando gli esiliati ritorneranno a Sion, no? Ecco, Galilea è la terra di transizione, ecco perché quando il Signore, dopo la sua risurrezione, dice appunto che Egli precederà i suoi discepoli in Galilea, misticamente ciò significa che li precede nella terra di transizione, cioè da questa terra nel regno del Padre. Allora, Cana di Galilea, lo zelo del transito, si potrebbe dire, dicevano appunto i padri, no? Lo zelo del passaggio, potremmo dire lo zelo del mistero pasquale, il fervore del passaggio, no? Del passare da dove e dove, cioè a questa terra in cielo, vedi care sorelle, questo è il nostro passaggio. Quindi si congiungono a Cristo con mistiche nozze, coloro che con fervore di carità si distaccano dalle cose di questa terra per aderire incondizionatamente alle cose del cielo. Ecco, cazzo, è questo che è il significato mistico appunto delle nozze di Cana, nelle quali Gesù ha trasformato il vino, l'acqua in vino, proprio per indicare come anche la nostra umanità deve trasformarsi in lui che si fece uomo perché noi fossimo rivestiti della sua divinità. Pensate sempre a questo admirabile commercio. Non bisogna mai dimenticare questo fatto dell'incarnazione come scambio tra cielo e terra. E che molto spesso si sottolinea al giorno di oggi il fatto che il figlio unigenito di Dio, facendosi uomo, ha per così dire orientato la nostra mente verso le cose della terra. È vero, ma solo in parte. Vedi, care sorelle, perché se noi pensassimo all'incarnazione solo come a un momento della accondiscendenza divina verso di noi, non daremmo l'idea piena di questo mistero. E i santi padri parlavano, quelli dell'Oriente, parlavano appunto di un duplice movimento, quello catabatico e quello anabatico, cioè il movimento di discesa di Dio verso l'uomo, un chinarsi di Dio verso l'uomo, ma questo perché? Non perché il Dio in qualche modo entri nella immanenza del mondo. Questo Dio lo fa per un motivo preciso. La sua gioia non è tanto stare nel mondo in quanto è mondo, perché lui è il sovrano signore del mondo, no? La sua gioia è stare in mezzo ai figli dell'uomo, quindi et propter nostram salutem, che il verbo discese dal cielo e si fece tale. Allora propter nos, per noi in che senso? Affinché noi, avendo lui in mezzo a noi, potessimo per mezzo di lui, tramite lui, per quella via che è il Cristo, giungere ancora a lui in quanto è verità e vita. E che tramite lui che è la via, giungere ancora a lui, verbo del Padre, in quanto è verità e vita. Così, care sorelle, bisogna sì essere alla luce dell'incarnazione, attenti alle cose della terra, ma mai senza perdere di vista la meta della stessa incarnazione, che è la principalis intentio, come sottolinea San Tommaso, religionis cristiane, ovvero distrarre le nostre anime dalle cose terrene in quanto terrene e rivolgerle interamente alla contemplazione delle cose. Ti rendiamo grazie, oh Signore di ogni potente, per tutti i tuoi benefici, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.